Accomodiamoci, buongiorno a tutti. Vorrei pregare per chiedere l'aiuto del Signore nella lettura della Sua parola. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la risurrezione del Tuo Figlio, del nostro Signore Gesù Cristo. Signore, abbiamo bisogno di un Salvatore, abbiamo bisogno del nostro Signore Gesù. Aiutaci questa mattina a celebrare questo evento della risurrezione. Aiutaci a capirlo, aiutaci ad essere trasformato da tale evento. Te lo chiediamo nel nome del tuo figlio. Amen. Amen. Venerdì sera alcuni di noi si sono radunati qui per commemorare il Venerdì Santo e abbiamo letto insieme Luca capitolo 23. E quindi indovinate quale capitolo leggeremo questa mattina? Luca 24, ovviamente. Questa mattina celebriamo la risurrezione del Signore e penso che il modo migliore di celebrare questa risurrezione è di chiederci se ci crediamo veramente e perché ci dobbiamo credere, perché possiamo credere a questa risurrezione. E poi chiederci cosa cambia questa risurrezione alla nostra vita, al nostro modo di vivere. E questa mattina leggiamo il racconto di Luca, come abbiamo fatto venerdì. Luca era una persona molto particolare, era un medico, una persona molto intelligente, molto precisa, e all'inizio del Vangelo Luca ci spiega chiaramente perché ha scritto il suo Vangelo. Non so se vi ricordate quello che dice. Scrive a un signore che si chiama Teofilo, probabilmente un neoconvertito, e dice a questo fratello: io scrivo perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. No? Luca dice: molte persone hanno scritto tante cose su Gesù Cristo, però io mi sono informato bene, dice Luca nel capitolo 1, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa, di scrivere a te, Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Questa mattina è un'opportunità per noi riflettere di nuovo su che cosa crediamo e perché lo crediamo. Questa mattina leggeremo solo l'inizio del capitolo 24 e vi invito oggi a leggerlo tutto questo pomeriggio se avete tempo. Leggeremo i primi 12 versetti. In realtà cominceremo la lettura nel capitolo 23, versetto 50. Quando leggiamo la parola dobbiamo sempre ricordarci che i capitoli non sono nell'originale, quindi non dobbiamo lasciarci condizionare dai capitoli. Luca 23, 50. C'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e trattolo giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato deposto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. Le donne, che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati. E trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutti impaurite chinarono il viso a terra. Ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Queste parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Questa è la parola del Signore. In questo brano penso che Luca ci vuole ricordare parecchie cose, due o tre cose. La prima cosa che ci vuole ricordare e che vogliamo ricordare è che la risurrezione è un fatto storico. Non è qualcosa che crediamo perché ci fa star bene, non è un mito, Cristo non è risorto in modo simbolico, quello che crediamo è un fatto storico. Un po' meno di 2000 anni fa, una certa domenica, un uomo, Gesù Cristo, è risorto fisicamente dai morti. Qui non è un'idea, è un evento storico. E noi questa mattina abbiamo un'opportunità di chiederci di nuovo se crediamo veramente a questo evento. Tu ci credi che 2000 anni fa c'è stato questo evento storico? Ci credi che un uomo, Gesù Cristo, è risorto dai morti? Forse non ci credi, forse sei qui questa mattina, ma perché qualcuno ti ha invitato, ma non ci credi. O forse non sei sicuro, o sei un po' confuso. O forse la maggior parte di noi crediamo a questo evento e si potrebbe dire, ma sì, certo che ci credo, andiamo avanti, parliamo di altre cose. Invece è bene non solo credere le cose, ma sapere perché crediamo. Se qualcuno dovessi chiederci perché tu credi alla risurrezione di Gesù Cristo, non possiamo semplicemente rispondere perché mi fa star bene, perché io credo. Dobbiamo pensare un po' a queste cose. Se qualcuno mi dovesse chiedere perché tu credi alla risurrezione di Cristo, io risponderei semplicemente perché lo dicono i quattro Vangeli. Abbiamo quattro documenti storici, no? I Vangeli, che dicono chiaramente che Cristo è risorto dai morti. A questo punto l'obiezione potrebbe essere una cosa tipo, sì, ma i Vangeli sono pieni di contraddizioni. Possiamo anche lasciare passare questa obiezione e dire, e se fosse, anche se fosse vero che i Vangeli sono pieni di contraddizioni, il fatto rimane che tutti i quattro Vangeli dicono chiaramente che Gesù è risorto dai morti, fisicamente. A questo punto l'obiezione sarebbe, sì, però se la sono inventata, dai, non puoi credere a una storia del genere, si sono inventata questa storia. La domanda allora è perché? Perché si sarebbero inventate questa storia? Questa è la domanda fondamentale. Perché se qualcuno inventa una storia, la inventa perché la vuole vendere, per così dire, a qualcuno. No, se tu inventi una storia, cosa vuoi farne di questa storia? Chi vuoi ingannare? E all'epoca ci sono due categorie di persone a cui si può pensare, gli ebrei e i pagani greco-romani, due categorie di persone. Ma se pensiamo un secondo a queste due categorie, capiamo subito che non si poteva inventare una tale storia. Gli ebrei aspettavano un Messia che avrebbe regnato su Israele, non un Messia che sarebbe morto. Sì, certo, c'era Isaia 53 nell'Antico Testamento, l'abbiamo letto questa mattina, ma non ci credevano, non lo capivano. Quindi per gli ebrei l'idea che il Messia sarebbe morto era inaccettabile. Lo vediamo nel libro degli Atti, che non lo accettavano. E ancora oggi se parli con un rabbino ti dirà un Messia morto, non è un Messia. Quindi Cristo non può essere stato il Messia. Quindi se qualcuno voleva ingannare gli ebrei, la storia di un uomo risorto dai morti non era una storia da inventare, non funziona, era impossibile. E poi se pensiamo al resto della gente all'epoca, i romani, i greci, tutta questa cultura greco-romana, bisogna ricordarsi di un fatto molto semplice, è che il concetto filosofico, religioso, fondamentale all'epoca, è che l'anima era prigioniera dal corpo, e che alla morte l'anima era liberata dal corpo e andava con gli dèi in un certo paradiso. Quindi questa era l'idea fondamentale nel mondo greco-romano antico. L'anima è prigioniera del corpo e alla morte l'anima viene liberata dal corpo. Quindi la resurrezione del corpo era una cosa che non solo era incredibile, ma non era neanche desiderabile all'epoca. Non era desiderabile. La gente aspettava la morte per avere la propria anima liberata dal corpo. Quindi se qualcuno dice, ma gli evangelisti o gli autori si sono inventati questa storia, la grande domanda è perché? E se tu ci pensi, se tu leggi delle cose, si rifletti su queste cose, vedrai che non c'era nessun motivo di inventare una storia del genere. Perché era veramente assurdo l'idea che un uomo sia risorto dai morti. Quindi il motivo per il quale i quattro Vangeli, questi quattro documenti storici, raccontano questo fatto è perché è veramente accaduto. Questa è la spiegazione più semplice, più ragionevole, più razionale. Lo dicono perché è veramente accaduto. Ho voluto riflettere un po' su queste cose perché, come dicevo, a volte dobbiamo pensare perché crediamo quello che crediamo. Quindi la prossima volta che qualcuno ti dice si sono inventati questa storia, tu devi chiedere perché secondo te l'hanno fatto. Invece la resurrezione è un fatto vero. Non solo perché non c'era nessun motivo di inventarla, però vediamo anche nei Vangeli che questa storia è raccontata in modo molto concreto. No, tutto è molto verosimile. Non so cosa avete pensato quando abbiamo letto questo brano. A me colpisce quanto è semplice questa storia, no, il modo in cui viene raccontata è una storia semplice, raccontata in modo molto concreto, molto umano, con grande semplicità e con dei dettagli molto realistici che sarebbero difficili da inventare. Si vede che Luca sta proprio pensando forse alle obiezioni che la gente potrebbe avere. Qualcuno potrebbe chiedere, per esempio, ma hanno sbagliato tomba? No, sono andate nella tomba sbagliata. Risponde nel versetto 53. Lo avvolse in un lenzuolo, lo mise in una tomba scavata nella roccia dove nessuno era ancora stato deposto. Quindi Luca vuole che noi possiamo vedere questo. Non era una tomba qualsiasi, era nuova. Nessuno era mai stato deposto lì. E poi le donne erano lì, da lontano. Le donne guardarono la tomba. E come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Quindi non hanno sbagliato, erano preparate, avevano capito. Alcuni hanno detto all'epoca e ancora adesso il corpo è stato rubato. Ma penso che Luca ci dia la prova che non è così, versetto 12. Pietro si chinò a guardare e vide solo le fasce. Questo è, a mio avviso, è la prova che il corpo non è stato rubato. Il fatto che c'erano le fasce per terra. Perché se ci pensi, se tu vuoi rubare un cadavere, è molto più facile trasportarlo avvolto nelle fasce. No, se tu vuoi rubare un cadavere, non stai lì a togliere queste cose, questo tessuto, per portarlo via. Quindi non si spiega perché ci sono queste fasce se il corpo è stato rubato. E poi ci sono le donne, Gesù Cristo è apparso alle donne per primo. Questo è veramente l'elemento meraviglioso, stupefacente, che non si potrebbe inventare. Se qualcuno avesse inventato questa storia, non avrebbe mai detto che Cristo è apparso alle donne. Se leggete tutta la letteratura greco-latina, vedrete che le donne non contano per niente. Le donne sono sempre presentate in luce negativa, sono deboli, non capiscono, non sono affidabili. Addirittura a volte nella corte la loro testimonianza non era accettata. Quindi se qualcuno avesse inventato questa storia non avrebbe mai inventato questo dettaglio che Cristo è apparso a delle donne per prima. Invece Luca dice proprio di sì, che le donne hanno visto tutto. No, sono state testimoni della crocifissione, 23:49, le donne stavano a guardare queste cose da lontano. Sono state testimoni del seppellimento, 23:55, le donne guardarono la tomba e la risurrezione. Quindi, questa è la prima cosa fondamentale che vogliamo ricordarci questa mattina. La risurrezione di Cristo è un fatto storico. Non è un mito, non è qualcosa che crediamo per farci star bene, è un fatto storico. E se questo fatto non è vero, non abbiamo nessuna speranza. Lo sapete, vero, se siete in Cristo. Se questo fatto non è vero, stiamo perdendo il nostro tempo qui questa mattina. E perdiamo il nostro tempo ogni domenica mattina quando veniamo in chiesa. Se questo fatto non è vero, se Cristo non è risorto dai morti, sarebbe meglio andare a passeggiare in montagna la domenica piuttosto che venire in chiesa. La nostra fede dipende interamente da questo fatto storico. Se Cristo non è risorto dai morti, non serve a niente pentirsi. Non serve a niente chiedere perdono a Dio, non serve a niente piangere sui nostri peccati, non serve a niente. Dio non ci può ascoltare. Se Cristo non è risorto dai morti, non serve a niente pregare. Non ci sono tante persone in questo mondo che non credono nella risurrezione di Cristo, però pregano Dio. Invece Paolo dice in 1 Timoteo 2, c'è un unico mediatore fra Dio e gli uomini. E chi è? Non dice Gesù Cristo, dice l'uomo Gesù Cristo. L'unico mediatore fra Dio e gli uomini è un uomo. L'uomo Gesù Cristo. A condizione ovviamente che quest'uomo sia vivo, sia risorto, perché se no non abbiamo più nessun mediatore. Quindi la risurrezione è un evento storico. Poi la seconda cosa è che è un evento che, se ci crediamo veramente, deve cambiare la nostra vita. Cosa cambia nella nostra vita credere in Dio? Nella risurrezione, scusate. Cosa cambierebbe nella tua vita se non fosse vero? Se Cristo non fosse risorto dai morti, cosa cambierebbe la tua vita lunedì mattina? Voglio solo sottolineare un paio di cose che dovrebbero cambiare se crediamo alla risurrezione. La prima cosa è che la risurrezione ci deve dare coraggio e umiltà. Penso in particolare a queste donne, mi hanno molto colpito queste donne quando ho riletto questo passo, e penso che siano una lezione per noi. Cristo è apparso alle donne per primo. Perché? Mi sono chiesto. Perché Cristo è apparso a queste donne? Perché ha fatto questo grande onore, no, alle donne? Perché erano umili, penso. Perché erano coraggiosi, perché erano intraprendenti. C'è un motivo pratico. Le donne sono state le prime a vedere Cristo perché non sono rimaste a casa a piangere, a disperarsi. Sono uscite di casa. Sono state coraggiose, sono state intraprendenti, malgrado la tristezza. Queste donne hanno servito Gesù con tenacia, con fedeltà per anni. Luca in particolare parla molto delle donne. Nel capitolo 8 di già menziona i loro nomi, dice: con Cristo vi erano i 12 e alcune donne. E poi dà i nomi, no? Maria, detta Maddalena, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, una donna molto importante, che seguiva Gesù. Un fatto veramente strano. Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i 12 con i loro beni. E di queste donne si parla poco. Non seguivano Gesù con umiltà. Nessuno di loro ha mai chiesto a Gesù chi sarà il più grande nel regno dei cieli. Però l'hanno seguito fino alla fine. E qui in questa narrativa c'è un forte contrasto con i discepoli. No, i discepoli sono fuggiti, scoraggiati, non se ne parla più. Invece le donne sono rimaste indietro, non hanno ceduto. I discepoli non hanno creduto. Pippo ci diceva venerdì sera che una caratteristica del Vangelo di Luca è che a Luca piace questi capovolgimenti, no? I ricchi diventano poveri, i poveri ricchi. Anche qui c'è un capovolgimento, che contrasto incredibile. I 12 uomini che Gesù aveva scelto specialmente per annunciare la buona notizia non ci credevano, mentre le donne hanno creduto. Che capovolgimento incredibile. E penso che questo sia una lezione per noi, che il fatto che le persone che trovano Gesù Cristo sono le persone che lo cercano veramente, con umiltà e con perseveranza. Se tu questa mattina stai ancora cercando Gesù, non sei ancora sicuro, stai ancora pensando a queste cose, ti invito a cercarlo, a continuare con coraggio, perseveranza e umiltà. No? Come queste donne che non potevano lasciarlo andare, erano lì durante la crocifissione, da lontano guardavano, anche quando era seppellito non potevano proprio lasciarlo andare, erano lì a guardare. La risurrezione di Cristo è un fatto che è amato dalle persone umili, che cercano Cristo con coraggio, e dai peccatori anche, come Pietro. No, è molto significativo che Pietro si è alzato. No, i discepoli non hanno creduto le donne, però Pietro si è alzato e ha corso. Chissà perché, perché aveva rinnegato Cristo 3 volte, era disperato pensando a quello che aveva fatto e che sperava che Cristo sarebbe risorto dai morti. Quindi prendiamo esempio su queste donne nella nostra vita cristiana, rimaniamo attaccati al nostro Signore Gesù. Il nostro Signore Gesù è vivente, ora vive, regna, è con noi, rimaniamo attaccati a Lui, come Maddalena che non lo voleva lasciare andare, che voleva aggrapparsi a Lui. Diciamo come diceva il salmista nel Salmo 73, chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. Questo è quello che possiamo dire a Cristo questa mattina. Signor Gesù, malgrado tutto, malgrado le sofferenze, malgrado le difficoltà, mi voglio aggrappare a te perché credo in te, perché so che tu sei vivo, tu regni, tu sei il mio Signore. La risurrezione deve cambiare tutta la nostra vita e deve cambiare in particolare il modo in cui vediamo Cristo, no, non come il mondo lo vede. L'altra cosa che mi colpisce molto da queste donne è che, anche se hanno seguito Cristo con tanta umiltà, con tanto coraggio per 3 anni, non lo conoscevano veramente. Pensavano di conoscerlo, no? Però alla fine non avevano capito chi fosse veramente. Perché? Perché sono perplesse, in versetto 4, se ne stavano perplesse di questo fatto. Avevano ragione le donne di essere perplesse di questo fatto, che non c'era più il corpo? Sì e no. L'angelo chiede una cosa, fa una domanda molto profonda sulla quale rifletteremo in un minuto. Perché cercate il vivente fra i morti? Questa è una domanda che sia un incoraggiamento che un rimprovero. L'angelo è molto, molto gentile con le donne. C'è questo rimprovero molto gentile, perché cercate il vivente fra i morti? Molto più gentile che il modo in cui il Signore stesso parla ai discepoli un po' dopo, nel versetto 25, ai discepoli di Emmaus, Gesù disse loro, o insensati e lenti di cuore a credere. No, in italiano moderno si direbbe, o imbecilli. È quello praticamente che Gesù Cristo ha detto ai discepoli di Emmaus. Invece l'angelo è molto più gentile con le donne, dice, perché cercate il vivente fra i morti? E poi l'angelo insiste molto su quello che Gesù ha detto. Ma non vi ricordate, dice l'angelo, l'aveva detto. Ricordate, versetto 6-7, ricordate come egli vi parlò dicendo che il figlio dell'uomo doveva soffrire e il terzo giorno risuscitare. Questo è il paradosso, che i nemici di Cristo siano ricordati delle sue parole No, in Matteo 27 vediamo i nemici di Cristo che dice, che vengono da Pilato, dice, ci siamo ricordati che disse, questo dice, dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo. No, ma non c'era pericolo perché non credevano. Questo è un altro paradosso, i nemici di Cristo si erano ricordati delle sue parole, però i suoi amici no. E Luca insiste molto su questo fatto che dobbiamo credere a quello che Cristo dice. Anche quando parla dell'entrata a Gerusalemme, 19:32, dice «Trovarono tutto come egli aveva detto». Anche per la Santa Cena, capitolo 22, versetto 13, «Trovarono tutto come egli aveva detto». Non credere nella risurrezione vuol dire credere nelle parole di Cristo. Se tu credi veramente che Cristo è risorto dai morti, devi credere a quello che dice. Devi credere alle sue promesse. Perché credere in Cristo e credere alle sue parole è la stessa cosa. Infatti Cristo ha detto, chi si vergogna di me e delle mie parole, il Padre si vergognerà di lui. Chi si vergogna di me e delle mie parole, per Cristo, credere in lui e credere nelle sue parole è la stessa cosa. Quindi se crediamo veramente che Cristo è risorto, dobbiamo credere nelle sue promesse. Ha promesso la salvezza, ha promesso che sarebbe stato con noi fino alla fine, ha promesso che tornerà, ha promesso che non ci abbandonerà. Ha promesso che sarebbe risorto dopo 3 giorni. L'ha fatto. Quindi credere alla risurrezione vuol dire credere in quello che Gesù dice nelle sue parole. E poi infine vuol dire cercare Gesù nel posto giusto. Mi ha molto intrigata questa domanda. Perché cercate il vivente tra i morti? Mi sono chiesto in che modo anche noi possiamo cercare il vivente fra i morti. In che modo possiamo pensare a Gesù come qualcuno che è morto? Questo succede se la sua risurrezione non è veramente concreta, vera per noi. Per esempio, se continuiamo a pensare a Gesù Cristo come una persona debole, a Natale, soprattutto in questo paese, si parla molto di Gesù bambino. Io odio questa espressione, Gesù bambino. La odio veramente. Gesù non è più un bambino. Gesù è risorto, regna. Gesù è l'uomo Dio che regna sull'universo per sempre, non è un bambino. E' anche per quello che non abbiamo crocifissi nelle nostre chiese. A parte l'aspetto dell'idolatria, non abbiamo crocifissi perché Gesù non è più sulla croce. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare avanti. Non dobbiamo cercare il vivente fra i morti. È inutile rappresentare Gesù su una croce, non è più sulla croce. Ha compiuto la sua opera di salvezza per me, per te. Regna. Si può anche cercare il vivente fra i morti essendo un cristiano nominale, non venendo in chiesa ogni domenica, però non fa nessuna differenza nella nostra vita, la nostra vita non è cambiata, continuiamo a vivere una vita nell'immoralità, forse, non obbediamo al Signore Gesù, non seguiamo i Suoi comandamenti. Forse un altro modo di cercare il vivente fra i morti è di non avere più il desiderio di annunciarlo agli altri. Ancora lì, queste donne sono un rimprovero per me. No, in Matteo 28 dice che le donne se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Ti ricordi il tuo entusiasmo di neoconvertito? Se ti sei convertito. Ti ricordi l'entusiasmo all'inizio quando il cuore ti batteva forte e volevi assolutamente raccontare e dire la tua fede, non osavi però allo stesso tempo dovevi assolutamente farlo? Non questo entusiasmo di condividere la tua fede. Come mai perdiamo questo entusiasmo? Come mai con il tempo non c'è più questo desiderio? Forse perché cerchiamo il vivente fra i morti, forse perché la risurrezione di Cristo non è più una cosa che ci colpisce così tanto, che è così vera, concreta per noi. Forse non vediamo più Cristo risorto che regna, non abbiamo più questo senso di urgenza che la gente ha di sentire. Si può anche cercare il vivente fra i morti essendo disfattista o abbattuto, o scoraggiato, essere un cristiano depresso. Ora non sto dicendo che i cristiani devono ridere in continuazione, ma quello che sto dicendo è che malgrado tutto, malgrado le difficoltà, malgrado le prove, malgrado la tristezza, ci deve essere una gioia di fondo, no? Una pace di fondo, che viene dal fatto che sappiamo che Cristo è risorto. Malgrado tutto, anche se non abbiamo voglia di ridere o di sorridere, ci deve essere qualcosa nel nostro cuore. Sappiamo che anche se non vedo una via d'uscita ai miei problemi, al momento è veramente un periodo terribile, però, c'è sempre un però. I non credenti non hanno un ma o un però, non c'è speranza, però noi credenti possiamo dire però, Cristo è risorto. Quindi alla fin fine c'è una soluzione. Mi ricordo questo pastore che diceva che un giorno quando studiava teologia passava nel corridoio della facoltà molto triste e abbattuto, e il direttore che passava l'aveva visto e aveva detto: cosa ti succede? Non sei più salvato? E lui sul momento era un po' arrabbiato, perché si rendeva conto che non avrebbe dovuto essere così. Però capisco cosa voleva dire. Voleva dire: non so quali sono i tuoi problemi, ma sei ancora salvato? No? Cristo vive ancora oggi? Regna ancora oggi? Quindi Cristo è risorto dai morti. In Lui abbiamo la certezza del perdono dei peccati, e quello che celebreremo adesso con la Santa Cena. Ma la Santa Cena ha valore solo perché Cristo è risorto dai morti. In Lui abbiamo il perdono dei peccati. In Lui abbiamo il trionfo sulla morte. Come Salvo ha letto prima in Apocalisse 1, ero morto ma sono vivo e tengo le chiavi della morte. Altro che Gesù bambino. Qualcuno che dice tengo le chiavi della morte, no? Se qualcuno è morto non è un problema, perché la morte io posso entrare e uscire quando voglio, ho le chiavi, posso andare a prenderlo, faccio quello che voglio. Questo è il nostro Signor Gesù, risorto dai morti. Quindi questa mattina rallegriamoci della resurrezione e dimostriamo agli altri e al Signore che ci crediamo veramente, che non cerchiamo il vivente fra i morti. Preghiamo il Signore adesso che ci aiuti a capire e soprattutto a credere a queste cose. Signor Gesù, veniamo a Te e Ti chiediamo perdono, perché sappiamo nel nostro cuore che troppo spesso non crediamo nella Tua resurrezione. O se ci crediamo è un fatto che rimane astratto, teorico, lontano da noi. Vogliamo riscoprire la realtà della Tua resurrezione, di questo fatto che cambia tutto. Aiutaci a capire e a credere. Nel Tuo nome. Amen.